Gettoni, piccole storie di grandi scrittori, di Florinda Fiamma.
L'edificio della spedizione, costruito in mattoni, si stende sul lato orientale di una collinetta e comprende una cucina, un soggiorno che diventa sala da pranzo, un piccolo ufficio, un laboratorio, un magazzino, una camera oscura. Noi dormiamo in tende. Sulla porta dell'edificio c'è un cartoncino su cui è stampato in caratteri cuneiformi Beit Agata, ovvero la casa di Agata. Questa casa di Ninive, che è una delle più famose città della Mesopotamia, ora Iraq, è sua come lo sono quella lussuosa a Londra e quella storica a Torquay. Ma cosa ci fa Agatha Christie a Ninive? Dovevo scoprire che tipo di persona ero e se davvero avrei finito per dipendere dagli altri, come a volte ritenevo. Una dipendenza psicologica e non economica, visto che ormai i suoi libri l'hanno resa ricca e famosa. Quindi Agatha prende un treno per Istanbul, poi va verso la Siria per arrivare agli scavi di Ur. Lì conosce Leonard Woolley, un archeologo britannico che secondo lei vedeva con gli occhi dell'immaginazione e il luogo diventava realmente per lui quello che era stato migliaia di anni prima. E intraprende questo suo avventuroso viaggio sull'Orient Express che la porta dall'Europa all'Asia. Vede la città di Ur splendida, affascinante, le ziggurat immerse in un oceano di sabbia. E qui conosce Max Mallowan, un giovane archeologo che lavora per Woolley e nonostante la differenza di età, lei ha 14 anni più di lui, si innamorano e decidono di sposarsi. Max, che è archeologo, quando conosce Agatha, che è già divorziata, per convincerla a ricambiarlo, pare che abbia detto «Guarda che un archeologo è un marito ideale, più invecchi e più si interessa a te». E conferma che aveva sempre desiderato sposare una donna più vecchia di lui. Convolano a nozze l'11 settembre del 1930 a Edimburgo e nel romanzo Delitto in cielo della Christie un suo personaggio racconta a un amico che una signora vive sola a Londra perché il marito, che è archeologo, sta in Medio Oriente e dice «Povera cara, chissà quanto deve soffrire, lui sembra un barbaro», così commenta un personaggio e il protagonista ribatte «Mi sembra che tu non abbia idea della forza di carattere delle donne di oggi». E scherza Agatha così sul nuovo ménage in uno dei suoi romanzi. Infatti lei, che accompagnava spesso il marito nelle sue spedizioni archeologiche, utilizzò tante volte quei viaggi come sfondo per molti dei suoi romanzi ambientati in Medio Oriente. La scrittrice infatti sceglie di seguire Max nella missione degli scavi di Ninive e per provare che non sarebbe stata di peso alla missione archeologica viene sottoposta a un test dal capo archeologo. Viene prima portata sotto la pioggia a camminare su terreni scoscesi in modo da capire se avrebbe scelto le scarpe giuste oppure se si sarebbe stancata subito e se avrebbe tollerato cibi esotici e strani. Agatha passa l'esame in pieno, mangia tutto ed è brava a scarpinare. A quel punto può affrontare il lungo viaggio, in treno e nave da Londra a Rodi, ancora in nave sino ad Alessandretta, in Turchia, poi in auto fino ad Aleppo e poi 8 ore di macchina per raggiungere Mosul. Coraggiosa e determinata, Agatha Christie affronta questo viaggio infinito e complesso, anche perché, come scrive lei stessa, il convoglio era privo di gabinetti. Agatha, da signora bene vittoriana, diventa una risoluta anticonformista e con suo marito e l'equipe di archeologi impara a pulire e fotografare i reperti, a catalogarli, a imballarli, reperti che finiranno quasi tutti al British Museum. La scrittrice racconta così un episodio di quell'esperienza. A poco emerse una testa che il fango aveva conservato per 2500 anni, la più grande mai trovata, con i capelli neri e le labbra colorate. E con lo stesso sorriso enigmatico delle fanciulle dell'Acropoli.
Per riascoltare e scaricare in podcast, cerca Gettoni sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.